Come annunciato, in questa seconda parte di Mercoledì Morning dedichiamo uno special di un'ora alla figura di Tony Armenta, musicista e producer, che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa, poche settimane fa, un po' così all'improvviso, e ne parliamo anche con Alessio Ramaccioni, che è qui nei nostri studi e che con Tony ha lavorato e ha stretto contatto. Ciao Alessio.
Ciao Gianluca, grazie innanzitutto per questa possibilità, te l'ho proposto subito. Tra l'altro ho scoperto che Tony è stato in diverse volte in questi studi, anche a mia insaputa, ospite anche per presentare i suoi ultimi due dischi molto belli del suo progetto Trigonos. Tony Armenta era un musicista, bassista, contrabbassista eccezionale, si dice spesso, Gianluca, ma diciamo troppo poco valutato rispetto al suo valore reale,
certo.
Produttore, ma soprattutto un grandissimo insegnante, didatta di basso, contrabbasso, musica, solfeggio, armonia, improvvisazione. Un insegnante burbero ma affettuoso. Io l'ho conosciuto in questa veste in primis nel 2000, pensa un po', andai da lui.
Quindi, sì?
Con le stampelle, perché mi ero operato un ginocchio.
Aia.
E per io suonavo il basso, lo sai, insomma,
sempre. Beh, lo suono tuttora.
Andai da lui in cerca di un insegnante che mi facesse fare un salto di qualità. Ai tempi io volevo fare quello nella vita, e divenni suo allievo, studiai con lui, poi tanto a lungo mi fece fare cose che mai avrei fatto in vita mia, l'esame di solfeggio al conservatorio, cose in che poi ho lavorato con lui. Ho stato con lui tanto, sì, il basso, il contrabbasso no, mi sono sempre rifiutato, armonia, il solfeggio appunto, poi fonia, tecniche di registrazione, ho lavorato con lui nel suo studio, sono stato insegnante da lui nella scuola, ovviamente insegnante per quelli, diciamo, per gli allievi, quelli meno dotati o più piccolini, perché ovviamente c'era lui e anche tanti altri suoi allievi e colleghi bravissimi a insegnare in quella scuola. Il mio progetto musica, sono diventato anche suo socio a un certo punto, infatti adesso insieme ad Andrea Franchi, altro ex allievo di Tony, la portiamo avanti la scuola, a questo punto anche in suo nome. Per quella scuola sono passati tantissimi musicisti bravissimi, qualcuno ne sentiremo oggi velocemente,
sì.
No, contattati alcuni per coinvolgere questo ricordo, ma soprattutto è un grande amico per me, un grande amico, una figura fra il paterno, il fraterno.
È stato un bello shock
sì.
La sua improvvisa morte.
Pensa, noi stavamo facendo il saggio di fine anno della scuola di musica, lui negli ultimi anni si era un pochino non allontanato, però insomma si dedicava più ad altre cose, fra cui la produzione di due bellissimi dischi, e mentre facevamo il saggio con i ragazzi, con gli allievi, ho avuto questa notizia, abbiamo interrotto tutto, e quindi niente, ho pensato, visto che ho questa fortuna di stare all'interno di quest'altra famiglia, quella di Aero Città Aperta, io per tanti anni mi sono diviso per queste due famiglie, diciamo la banda armettiana, la scuola di musica, lo studio eccetera, e Radio Città Aperta. Lui si incazzava anche perché secondo me lui dedicava troppo tempo alla radio.
Ah, sì?
E troppo poco allo studio, sì, ovviamente, insomma, si incazzava. Per chi lo conosce sa cosa vuol dire incazzarsi per Tony. Niente, io direi, come tu giustamente hai detto, facciamo parlare la musica, perché io qui ho portato uno dei suoi due ultimi dischi, cioè il primo dei due usciti negli ultimi anni, Return of 8th Street, adesso non so se la pronuncia è giusta, che racchiude un po' la parte più, antica, precedente della sua scrittura musicale, quella più recente. Scegli il brano che vuoi, perché
sì, partiamo con l'apertura del disco.
Sono tutti bellissimi.
Per i Trigonos, il nome del progetto, sì, musicale, Ai confini del cuore.
Thank you.
E si intitola questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Ai confini del cuore, dall'album dei Trigonos, Return to the 80th Street, e quindi per oggi una seconda parte di trasmissione dedicata al ricordo, alla figura di Tony Armetta. Allora, qui con me, con Gianluca Polverai, c'è Alessio Ramaccioni. Alessio, abbiamo anche un ospite collegato al telefono.
Sì, ne avevo alcuni oggi, insomma, ovviamente lo dico anche per gli altri amici allievi, colleghi di Tony che ci ascoltano, scelti un po' così da me sul filo dell'emozione, quindi sicuramente tantissimi sarebbero voluti intervenire, ma insomma ho ragionato un po' così a caldo anche sui ricordi che associo io a Tony. Dovremmo avere al telefono, Gianluca, se me lo confermi, Riccardo Ballerini.
E confermo. Ciao, benvenuto.
Ciao Gianluca, ciao Alessione.
Ciao Riccardo, grazie della tua disponibilità innanzitutto. Riccardo Ballerini, pianista, compositore, insegnante a livello accademico al conservatorio. Io ricordo di Riccardo perché, correggimi se sbaglio, i primissimi tempi che venni a scuola nel 2000, la scuola di musica di cui ho parlato prima l'avete fondata insieme, se non sbaglio, tu e Tony, no?
Sì, l'abbiamo fondata assieme, sì.
Infatti.
Andavamo a suonare sporchi di calce perché abbiamo fatto i muratori, gli insegnanti, i commercialisti, è stata un'avventurona grossa. Poi mi ero trasferito un po' in America e quindi ho lasciato tutto poi in mano a Tony.
Parlo della scuola, adesso si chiama Mia Progetto Musica, non so bene quale nome fosse quello reale.
Stesso, il Progetto Musica l'avevo scelto io.
Progetto Musica, allora siamo stati bravi a mantenerlo in vita. Sì. Per me era ovviamente la scuola di Tony, io andai lì perché c'era Tony Armetta, volevo diventare un grande bassista. Non ci sono riuscito, non per demerito di Tony, ma per una certa mia pigrizia strutturale, però diciamo che...
è umile, ma invece suona molto, molto bene.
Ho ricordi bellissimi e meravigliosi del tempo passato con lui, e volevo appunto, ti ho coinvolto per primo in questo ricordo, perché ai miei occhi, magari, ripeto, magari sbaglio, tu puoi testimoniare tutta quella parte precedente, tutta quanta, perché la tua amicizia con Tony è durata fino a pochissimo tempo fa, hai anche suonato nei suoi dischi, lui ti nominava, ti citava spessissimo. E...
sì, abbiamo fatto una quantità di cose assieme, centinaia di concerti, abbiamo diviso i letti matrimoniali in alberghi aperti per noi per un concerto, gelati, abbiamo diviso panini, abbiamo diviso anche cose poco dicibili. Quindi, vale a dire, fu una scoperta col gruppo che avevamo assieme, diciamo, chiamiamolo mio perché i brani erano fondamentalmente miei, però insomma l'apporto di Tony e anche di Walter Martino, insomma, e di Rio De Paola e di Carl Potter era molto forte. E quindi quando l'ho chiamato mi si è presentato sto...
Ah, è caduta la linea. Proviamo a recuperarla. Fa riferimento ovviamente Riccardo a uno dei tanti progetti musicali che condivideva con Tony. Non voglio dire una sciocchezza rispetto al nome del progetto, potrebbe essere Samon Baia, però non voglio sbagliare, perché io ai tempi Tony non lo conoscevo. Queste sono notizie che ho recuperato poi con il tempo. Il bello della diretta è anche questo, perché cadono le telefonate sul più bello. Tra l'altro poi Riccardo, tra le mille cose che ha fatto con Tony, ha suonato anche su alcuni brani del suo disco, poi lo sentiremo. Dovrebbe esserci di nuovo Riccardo. Eccolo Riccardo.
Eccomi.
Bello della diretta anche questo, si vede, dimostrazione questa che è proprio fatta, una cosa fatta proprio di pancia e di cuore in diretta.
Assolutamente sì, anche perché con Tony solo che di pancia poteva essere.
Esattamente. Stavi ricordando insomma il vostro primo incontro, immagino.
Sì, è arrivato questo Obelix col basso, con una lettura fantasmagorica, che mi ha letto una cosa applicativa al doppio della velocità necessaria. E da lì poi è partita un'amicizia che è durata fino all'inizio del mese, porca miseria.
Eh sì,
ed
purtroppo
è stata una doccia gelata per tutti.
Veramente, veramente gelata. E quali erano i progetti musicali, questo gruppo che hai citato, questi progetti musicali che avete condiviso, anche per invogliare chi ci ascolta a andarli a recuperare, perché è tutta roba di qualità, veramente. Io ho avuto il piacere di sentirli, di conoscerli nel corso di questi, ormai 20, quasi 20.
La prima produzione si chiamava Oniricos, con la K, del gruppo che si chiamava Samandaia con la Y, che era questo gruppo con Tony, con Irio De Paola, con Walter Martino e Carl Popper e me. E quindi abbiamo fatto questo primo disco che gira in vinile e qualcosa si trova su YouTube perché qualcuno ce l'ha messo. Poi abbiamo fatto un altro progetto in cui lui ha suonato la metà dei brani su un disco che si chiama Blue Mesa, con Randy Breger, Scott Anderson, Mastracci, Sandro Satta, Dirio, non mi ricordo più, insomma tutti gli amici e soprattutto l'altra metà dei brani al basso c'era Massimo Morricone. Poi abbiamo fatto assieme The Night Sky, che è stato l'ultimo disco mio, dove invece lui ha suonato su tutti i brani, che è una riformazione, una con Pentasuglia. Il bello di questo disco è che ci sono anche le mie foto astronomiche, che è la mia altra passione.
È vero, è vero.
Tutti i brani dal titolo astronomico, quindi con un doppio organico, con Umberto Fiorentino, con un po' Claudio Corbini, con tutti gli amici che si chiama raccolta quando uno c'ha un progetto in testa e dice vabbè, mettiamo una bandierina ad oggi, che cosa stiamo facendo. E poi ho partecipato sul suo disco Ritorno all'ottantesima strada.
Esatto. E quelle che proprio
altre cose, un disco per la Fone eccetera, cose commerciali di cui neanche io mi ricordo più nulla. Insomma, abbiamo condiviso per un periodo veramente tanto, che ci si vedeva 2-3 volte a settimana. Poi, come capita nella vita, ci sono stati dei periodi di allontanamento, ma neanche a causa nostra. E poi allontanamento per modo di dire, insomma, nel senso,
certo,
non più settimanale come era una volta. E poi adesso avevamo un pochettino ripreso, lui aveva preso casa nuova, doveva andarla ancora a vedere, io pure mi ero trasferito, doveva venire a vedere a casa mia. Ma come al solito, sì, settimana prossima, e poi è troppo tardi.
E poi la vita ha altri progetti. E tra l'altro adesso andremo ad ascoltare il brano che tu hai suonato, dove tu hai suonato sul suo disco. Io prima di salutarti, brevemente, insomma, ricordo telegrafico affettuoso per l'amicizia, oltre che per il grande rapporto personale,
sì,
perché
soprattutto l'amicizia. Infatti, nella tristezza dell'evento, devo dire che sono veramente strafelice di vedere quante persone lo ricordino con questo livello di affetto, anche perché stiamo parlando di una delle persone più disponibili che io abbia mai conosciuto, e non sono esattamente di primo pelo. Era veramente una persona che gli dicevi: guarda, mi sei bloccata la macchina su raccordo, tuo amico di Riccardo, e lui si metteva i calzoni e veniva a prenderti.
È vero,
quindi
è vero.
Ho dormito a casa sua, lui ha dormito a casa mia, cioè nei momenti critici era sempre presente.
Bene Riccardo, grazie tante per questo tuo ricordo. Purtroppo potremmo stare l'ora a parlare di Tony, il tempo radiofonico è quello che è.
Certo.
Ti abbraccio e ti ringrazio tanto.
Grazie.
Anch'io un abbraccione, grazie anche a Gianluca.
Grazie.
E mi raccomando, teniamo alta la sua memoria, perché è un personaggio che merita.
Assolutamente, assolutamente.
E adesso ci ascoltiamo un brano che si intitola Children.
Dove c'è anche Riccardo, certo. Ciao Riccardo, grazie di
ciao,
cuore.
Grazie.
Ciao, grazie a voi, buona giornata.
Thank you.
E mentre treniamo in sottofondo questa traccia dei Trigonos intitolata Children, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Città Aperta mercoledì morning, che in questa seconda parte di trasmissione vede così uno special dedicato alla figura del musicista e producer Tony Armetta, insieme a me Gianluca Polverani in studio, Alessio Ramaccioni. Alessio, abbiamo un altro ospite.
Sì, con noi c'è Giuseppe Russo, un caro amico anche mio, oltre che di Tony, ma che soprattutto con Tony ci suonava, oltre ad essere stato anche lui un suo allievo. Ricordiamo sempre anche la dimensione... sì, Tony grandissimo musicista, grandissimo producer, ma anche grandissimo insegnante, e penso, a parte Riccardo che abbiamo appena sentito, penso che tutti gli altri amici di Tony siano stati i suoi allievi. Tu sicuramente lo sei stato, Giuseppe, lo ricordo perché lo ero anch'io in quel periodo.
Sì. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Alessio.
Ciao, grazie Peppe per la presenza, per la testimonianza.
È un piacere. Essere allievo di Tony era il primo passo per entrare nel mondo di Tony. È stato così per una maggioranza di musicisti dell'epoca, stiamo parlando di circa 20 anni fa, e lui era unico da questo punto di vista. Noi eravamo tutti professionisti, tutti musicisti già preparati musicalmente parlando, poi arrivavamo da lui e ci rendevamo conto che la preparazione che avevamo, che noi eravamo convinti di avere, era solo l'inizio di quello che lui ci avrebbe prospettato, e quindi è stato una conoscenza per me fondamentale. Io più volte, quando suonavo col mio progetto e avevo la fortuna di averlo, l'ho sempre presentato in un modo molto chiaro. Lui è sempre stato il mio mentore. Se io sono un musicista, se io sono un professionista, se io faccio questo di mestiere, nel modo in cui lo faccio lo devo a lui, un papà musicale. Quindi così è nata la storia, e tu c'eri, insomma, eravamo lì insieme.
Sì, diciamo che con me ha avuto un po' meno successo che con te, però io, cioè, è un osso duro, troppo pigro. Però diciamo che quel po' che ho concluso a livello musicale, e lui si incazzava ovviamente, mi corcava di botte per questo, però quel po' che ho concluso a livello musicale lo devo esclusivamente a lui, alla dedizione, all'impegno che ci ha messo. Mi ricordo, non so se tu c'eri, quando mi fece il contratto dell'allievo, no? Dopo che fui bocciato malamente il mio primo tentativo al solfeggio, mi fece firmare questo contratto in cui lui era il didattico, l'allievo o l'artista. Quindi c'era questa ironia, oltre, diciamo, alla capacità di coercizione e convinzione, che era fantastica. E poi l'ho passato al solfeggio anche.
Ma se ti ricordi bene, io ero definito The Professionist.
Certo, perché tu già suonavi con... certo.
Perché io avevo già iniziato una carriera, ero giovane, avevo 22-23 anni, ma avevo già iniziato a suonare, facevo i dischi UDMG Records e mi sentivo già arrivato, e lui si divertiva a devastare questa mia solidità per dirmi: ok, sì, fai il professionista fuori, dopodiché ricordati che ancora non sei niente, vieni qua che ti picchio a sufficienza. E quindi grazie a lui ho preso due diplomi in età tarda, mi sono diplomato in musica classica, mi sono laureato in jazz, e se non era per lui non avrei mai fatto tutto ciò.
E poi lui a un certo punto ti ha anche chiamato a suonare insieme
a lui. E lì è stato l'apoteosi per me, chiaramente, da allievo, poi sono diventato docente della sua scuola, e poi da lì mi ha chiamato a fare, nel 2010 più o meno, mi ha chiamato a suonare con lui, con questo progetto che per noi era, per noi allievi, diciamo, dell'epoca, quelli che diciamo un pochino più bravi, era il nostro riferimento. Trigonos era una cosa superlativa, e quindi essere il suo solista come sassofonista è sicuramente stato un punto d'arrivo importante musicalmente per me, essere in grado di poter fare quelle cose. Abbiamo realizzato due dischi di la sua musica, e come state sentendo, insomma, tutt'altro che semplice, ma veramente molto appassionato.
Sono passato alla storia. Diciamo che tutte le cose che faceva Tony, anche come produttore, tu hai in primo contatto l'hai avuto come, diciamo, come produttore, oltre come insegnante, col tuo progetto Modern Jazz di tantissimi
anni. Sì, all'epoca, nel 2007. Primo passo è stato quello. Mi ricordo una scena divertente in cui io ero chiaramente un giovane sassofonista, dove avevo l'altro mio non mentore, ma insomma un mio riferimento musicale, era Javier Girotto, grandissimo sassofonista argentino, e mi ricordo che lui lo chiamò a fare una guest, diciamo, nel mio disco. Io ero felicissimo, un bambino, e lui riuscì a farmi notare come fondamentalmente
la differenza, quale differenza c'era tra me e lui, e dicevo, io pensavo, vabbè, ma è ovvio, cioè, stiamo parlando di Javier, un musicista eccezionale, e lui mi faceva notare soltanto il volume del gain di entrata del microfono, mi diceva, vedi, tu hai il volume troppo alto perché sei moscio, lui invece che è più solido di te, c'ha il volume di gain inferiore. Questa era, secondo lui, l'unica differenza che avevamo di approccio alla registrazione.
Ci sono mille ricordi che sono condivisibili, e io non posso tenerti di più, ma ne abbiamo miliardi, anche perché poi certo. Abbiamo condiviso un sacco di tempo insieme, e io vorrei soltanto, insomma, approfittare anche di te per sottolineare come tutte le persone, no, che siamo passati attraverso la scuola, cioè l'ambiente che si creava in quella scuola intorno a lui.
Era unica, stiamo parlando di una scuola che non era una scuola di musica normale, cioè si assaporava e si sentiva qualcosa di diverso, non era una scuola normale, non era una scuola, diciamo, riconosciuta dallo Stato, quindi non ti dava nessun attestato che potevi tu usare per lavorare, ma era pieno di musicisti di un valore altissimo, e di dove ti giravi tra insegnanti e allievi c'era il fiorfiore dei musicisti romani dell'epoca, ed eravamo tutti stati allievi di Tony, e lui era unico da questo punto di vista. 3 generazioni di musicisti sono stati presenti il giorno del funerale,
sì,
tre.
Sì.
E questo lo dice lunga, insomma.
E tutti ci siamo ritrovati come amici, perché poi anche questo è un ambiente di amicizia,
tutti intorno a una tavola davanti a 5-6 polli
i famosi polli,
sì, da mangiare, sì.
A un certo punto si sospendevano le lezioni, non dico che il mix diventasse un tavolo, perché non era vero, però i tavoli del solfeggio diventavano, diciamo, deschi imbanditi, arrivavano questi polli dalla friggitoria
era un momento unico, e non potevamo, cioè dovevamo per forza banchettare con lui.
Esattamente.
Modo in cui voleva lui.
Esattamente. Io ti ringrazio tanto, adesso sentiremo qualche altro brano del disco Return to 80 Street, ci sei anche tu, c'è Giuseppe Russo, sì. Spero di avere la possibilità, noi stiamo cercando, adesso lo dico in anteprima, di organizzare un concerto in ricordo di Tony, e magari anche più di uno nel corso del tempo, sicuramente l'obiettivo è uno fra settembre e ottobre, e immaginiamo che ti dicono, non si sa bene come, perché poi bisogna trovare chi le suona quelle parti,
sì,
di
esatto,
basso.
Io ci sarò molto volentieri, adesso bisogna vedere chi avrà il coraggio di mettersi al basso, ma io ci sarò pronto.
Candidiamo Alessio.
No, e poi guarda, ti dico, Gianluca, con tutto, ma è impossibile, è veramente impossibile, lo dico col massimo rispetto delle mie pseudo capacità, però ci sono, insomma, amici che si impegneranno per farlo. Già lo annunciamo adesso in anteprima. Grazie, ti abbraccio forte.
Grazie a voi, grazie a voi, un abbraccio grosso.
Giuseppe Russo, sassofonista e allievo, musicista del gruppo Trigonos, amico di Tony, come tutti quelli che ascolteremo. Vai con un altro brano. Thank you.
E questa è sempre la musica dei Trigonos di Tony Armetta, più vari musicisti presenti all'interno di questo lavoro. E allora, Alessio?
Sì, questa che stiamo ascoltando è Dance from Lost Time, tutte tratte dal disco Return to 8th Street, Trigonos Modern Jazz Unit, è il penultimo disco di Trigonos e di Tony, ne è uscito un altro da poco, che poi insomma citeremo e inviterò tutti ad ascoltare. Dovevo avere al telefono un'altra testimonianza, un altro amico di Tony, Andrea Romanazzo, mi senti?
Ciao Alessio, sì, ti sento, eccomi.
Ciao Andrea, grazie della tua disponibilità, ho voluto insomma così, io ripeto, mi scuso con chi non ho coinvolto in questa cosa, ma l'ho fatto proprio il giorno in cui abbiamo salutato Tony, un po' così, di pancia, no? Allora,
certo.
Così. E niente, io, Andrea Mazzo, bassista, contrabbassista, bravissimo liutaio tra l'altro, e niente, allievo di Tony, amico di Tony, e volevo da te semplicemente un ricordo che ti viene, che ce n'è un miliardo. Tu, diciamo, io quando venni a scuola, che era il 2000-2001, tu eri già, diciamo, della generazione, non anagraficamente, ma didatticamente precedente, ci siamo un po' incrociati, sì. Poi sei venuto a insegnare lì a scuola, non so, decidi tu cosa vuoi ricordare di Tony, ce ne sono troppe di cose, lo so, me ne rendo conto.
Il rapporto con lui inizia nei primi anni del 90 e già era conosciutissimo, diciamo, negli ambienti musicali e nei quartieri limitrofi, si parlava già di lui come una figura mitologica, direi. Quindi non ti aspettavi cosa sapere quando tutti ti dicevano che se volevi fare veramente musicista dovevi andare a studiare con Tony Armetta.
Lo dissero anche a me, stesse cose, identiche.
Poi se lo trovi davanti e non ti immagini questa stazza mastodontica che lui aveva fisicamente, ma anche questa energia strabordante che manifestava. E l'impatto era un po' che lui già ti conoscesse, cioè sentivi già una certa familiarità nell'incontro con lui, ecco, come se era un po', come dire, un destino, ecco, c'era questa forza da parte sua, questo carisma empatico, no? Che faceva sì che entravi subito in confidenza, lui entrava subito in confidenza e tu di conseguenza non potevi fare altro che abbandonarti e abbandonarti anche alla sua spinta fisica, no? Al suo modo di essere così presente fisicamente, che era bellissimo. E poi da lì poteva nascere un percorso, anzi nasceva sicuramente un percorso che abbiamo fatto tutti quanti, ognuno a modo nostro, e lui con la sua, diciamo, visione e anche autorità, però anche, come dire, in un modo burbero ma gentile, sicuro, si trasmetteva tutto, si trasmetteva dalla didattica all'affrontare la vita, insomma è stato così importante per tutti noi, per tutti quelli che abbiamo avuto a che fare con lui, siamo così tanto tanto legati.
Sì, senza dubbio, siamo rimasti anche un po' tutti quanti di stucco a quella terribile notizia, io onestamente non me l'aspettavo, immagino nessuno di noi. Tu hai detto una cosa importante l'altra volta, ti saluto con questa cosa che mi ha molto ispirato, me l'hai detta tu, l'altra volta quando stavamo lì a salutare Tony, la scuola di musica di Tony c'è ancora, si chiama Mia Progetto Musica, non è più quella che era quando c'era Tony è sempre rimasto come figura di riferimento, la stiamo gestendo io con un altro suo ex allievo, ma non è più quella, però potrebbe essere importante riportare quello spirito, è difficile perché Tony è inimitabile, però potrebbe essere interessante e importante riportare quello spirito e quel, diciamo che noi abbiamo più che altro tenuta in piedi dopo il Covid, purtroppo l'anno dopo il Covid è stata veramente una mazzata molto forte per quella struttura,
certo.
Però ecco, quello che hai detto è importante, magari potrebbe essere la nascita di un altro progetto per ricordarlo, per la cosa che forse lui amava di più, lui amava la musica, amava suonare, ma secondo me amava tantissimo insegnare ai suoi allievi, non so se sei d'accordo.
Sono d'accordissimo, sì, sono molto d'accordo, la didattica era molto molto importante e questa energia che lui aveva, aveva proprio la forza di condividerla pienamente, insomma, con tutte le persone che incrociavano il suo percorso, no? Poi a un certo punto era così tanta questa energia che ad insegnare soltanto ai bassisti e ai contrabbassisti, Tony a un certo punto ha iniziato ad insegnare a tutti, perché certo, aveva da dire ai batteristi, ai sassofonisti, ai pianisti, ai cantanti. Questo insomma chiaramente come dire, fa capire quanto fosse largo, ecco, un po' sconfinato il suo know-how, ma anche il suo approccio alla musica così globale, ecco, non si trattava solo di imparare a suonare il basso e il contrabbasso, era proprio un approccio alla musica, insomma, bellissimo. E sicuramente lo spirito di Tony in qualche modo stimolerà noi per sempre, e anche per quanto riguarda il progetto mia e la musica e la scuola di musica e la sua didattica, cioè dobbiamo pensare che sia così, crederlo e sentirlo, perché è così.
Assolutamente, esattamente. Riuscire in qualche modo a condividere anche per chi non ha potuto fruirne da lui questa energia, questo amore per la conoscenza musicale, questa capacità di comunicarla, penso che sia una mezza missione, diciamo così. Andrea,
certo, lo è.
Grazie tante, grazie, ti abbraccio forte, spero
grazie
di vederti presto.
Grazie a te, Alessio. È ciao, stato un piacere, un onore, un abbraccio.
Grazie, ciao. Andrea, ciao, Romanazzo, ciao. Allievo di Tony, musicista, bassista, contrabbassista e liutaio. Tra l'altro io ci ho studiato anche contrabbasso con Andrea Romanazzo. Con Tony non lo usavo, però a un certo punto avevo voglia di approcciare questo strumento e ho fatto delle bellissime lezioni con Andrea. Vabbè, questi sono ricordi personali, non c'entrano niente. Mandiamo un altro brano, sì, ci avviciniamo un po' alla conclusione.
Che ne frega, la quarta traccia, sempre dall'album dei Trigonos.
Perfetto.
Un altro estratto dal disco dei Trigonos, Modern Jazz Unity, l'album si intitola Return to the 80th Street. Allora, in collegamento, no, Alessio, chi abbiamo adesso?
Un altro allievo di Tony, un chitarrista.
Ricordiamo, stiamo facendo uno special in ricordo, sì, di Tony Armetta, certo, musicista, certo, producer e molto altro, che purtroppo è venuto a mancare un po' così, veramente in maniera inattesa, improvvisa, qualche settimana fa.
Sì, con noi al telefono Francesco Carretti. Ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Grazie alla disponibilità. Francesco è un amico, ma eravamo tutti un po' amici lì, agli allievi di Tony. Insomma, il mondo di Tony era caratterizzato da questa, diciamo, Tony aveva questa capacità di circondarsi di persone che poi creavano un legame vero. E, Francesco, tu hai studiato con Tony e tra l'altro Tony è stato anche il produttore di un disco, di un tuo progetto musicale. Insomma, siamo qui per ricordarlo, decidi tu cosa vuoi ricordare di lui, se c'è qualcosa di importante che vuoi raccontare di lui. Insomma, il legame era molto forte, lo sappiamo.
Sì, vabbè, diciamo è difficile incominciare, soprattutto dire magari qualcosa che non abbiano detto gli altri. Credo di aver conosciuto Tony prima sicuramente del 2009, che è l'anno in cui sono approdato nella sua scuola di musica, perché praticamente partecipavo a una sorta di esibizione organizzata da un'altra scuola di musica a Casperia, e dato che in questa scuola di musica lavoravano molti ex allievi o comunque compari di avventure di Tony nella scuola di musica, tra cui Ludovico Piccinini e Gianluca Barberini, lì a Casperia ci stava pure Tony in quel periodo, e mi ricordo che tra tutti girava c'era questa voce: ah, ma c'è Tony Armetta, no, perché poi mi guarda Tony Armetta, no, quello forte, quello poi. Perciò il primo impatto era, insomma, di una figura mitologica, come diceva Andrea Romanazzo, cioè di qualcuno che in qualche modo era un'autorità e includeva anche una certa soggezione, però era anche quello da cui si andava per studiare, per migliorare, per fare lezioni di solfeggio, e tanti che ho conosciuto infatti studiavano solfeggio con lui perché dovevano prendere la licenza. E niente, perciò poi nel 2009 entrai nella struttura di Mio Progetto Musica, e poi nel corso degli anni, prima facendo un laboratorio ormai storico, ma che ha visto diciamo membri di varia tipologia.
Bravissimo. Antiche cantine musicali.
Antiche cantine musicali.
Che mi hai ricordato?
Insomma, antiche cantine musicali che, insomma, ci bazzicavano: Edoardo Pedretti, c'è stava Tiziano Matera, Luca Monaldi, insomma, cioè, tutti musicisti incredibili, e poi anche il buon Francesco Ferilli, con cui ho continuato a suonare imperterrito per tutti questi anni.
Pablo è il primo bassista, ti ricordi?
Pablo, c'era Pablo anche Castellani. Matteo Alparone, insomma, quello era, no, sì, cioè, c'era molto quest'idea del laboratorio, della factory, in cui comunque tutti quanti questi studenti e musicisti, anche di livelli diversi, perché quando sono entrato io erano i miei primi approcci verso il mondo della musica, e quando poi entrai già c'erano molti miei colleghi più avviati di me, che però stavano lì per studiare, e c'era questo senso anche un po' di famiglia, che sicuramente già è stato detto, però era molto importante, perché sapevi che una volta che entravi a far parte del giro di Tony, voleva dire tante cose, perché voleva dire non solo studio e mazzate, però voleva dire pure stare tanto tempo insieme ad altri musicisti, in mezzo a tanta musica, confrontarsi tantissimo, perché poi le lezioni di Tony erano aperte.
Sì. Perciò, sì, io ricordo la mia prima lezione con Tony, che mi presentai lì un pochino anche convinto di me, ma e poi dopo mi resi conto di essere veramente, diciamo, digiuno di qualsiasi conoscenza reale di musica, però già suonavo eccetera, e mi sedetti accanto a lui. La lezione il tempo le faceva nell'attuale sala di ripresa, vabbè, lo sappiamo noi che ci siamo stati, non chi ci sente ovviamente, e io ero io con lui, e accanto a me c'era gente che mi guardava, e io dicevo: ma chi è sta gente? E lui diceva: ti intimorisce la gente, la Maccioni ti intimorisce? Mi fece fare una scala maggiore a 2 ottave, e io ero lì veramente sprofondato, perché la feci, ma veramente, vabbè, lasciamo perdere.
Tony ti metteva alla prova, perciò avere gente, perché poi c'era sempre qualche amico che passava sia in studio che a casa.
Sì, sempre.
E l'abitudine era quella, insomma, di metterti in mezzo, ma era
ed era formativo,
propedeutico.
Bravissimo.
Assolutamente.
Esatto,
sì.
Esatto.
Perciò, diciamo, questa cosa ovviamente con sé poi portava non solo le mazzate, ma io, diciamo, uno dei periodi più belli che ho passato con Tony sono stati proprio quando facevo avanti e indietro da casa sua e lui poi mi preparava la pasta per pranzo, cioè si passavano ore e ore mentre si avvicendavano persone dentro casa, ma gente di tutti i tipi, anche altri musicisti che passavano a fare un saluto, perciò cioè, è difficile poi riuscire a spiegare, insomma, una situazione anche così viva dove poi la lezione non diventa soltanto tra te una persona, ma diventa col liutaio che passa a fare un saluto, il musicista che magari si è appena fatto un giro importante in Europa, cioè, insomma, ne accadevano di tutti i tipi, sia in studio che dentro casa, però Tony ha sempre messo gli allievi al primo posto e perciò, nonostante i mille affanni, trovava sempre un buco in cui inserirti, e che poi alla fine non era mai un buco, perché poi ci passavi le ore con
le ore, è vero. Lui agli allievi li metteva davanti a tutto, questo è vero. Ed è...
Sì, quello è assolutamente vero, ed è forse anche quello che ha trasmesso di più, credo, a tutti gli altri, cioè nel senso una certa dedizione nei confronti non solo della didattica, ma proprio degli allievi. Lui una cosa che mi diceva sempre quando ho iniziato a insegnare anch'io, di informarmi sempre anche proprio sulla vita degli allievi con cui interfacciavo, ma non perché uno si dovesse fare gli affari degli altri, ma per capire anche qual era la situazione generale, cioè se era uno che aveva la possibilità effettivamente di mettersi a studiare, se aveva particolari ambizioni, se aveva particolari problematiche. Era uno che ci teneva e quello lo faceva con un'attenzione proprio al 100%, e questa io l'ho ritrovata anche in altri suoi amici e insegnanti che, insomma, che provengono dal suo mondo, tra tutti Ludovico Piccinini, che, vabbè, come sai, è stato il mio insegnante di chitarra principale per tanto tempo, anche quello che mi ha fatto appassionare allo strumento. Ma alla stessa maniera Ludovico è uno che mi ridava un po' quell'idea là, cioè che ti dava il passaggio, di rivolte ti riportava a casa, ti invitava a casa sua, cioè
è un modo empatico di fare. Tra l'altro Ludovico Piccinini lo stiamo sentendo nel disco che stiamo mandando, insomma, è il chitarrista di Trigonos. Francesco, grazie, purtroppo il tempo, potremmo stare le ore a parlare di Tony, io lo dico a tutti, ma è così, però è importante anche parlare un poco per ricordarlo. Ti ringrazio di essere intervenuto.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao Francesco,
un abbraccio, ciao.
E pensa Gianluca che a me Tony, dopo le prime lezioni, che vedeva che io ero un po' estio, no? Dice, ci siamo conosciuti, tu quante ore puoi studiare al giorno? Ma una, due, otto, come otto? Allora mi fece fare l'orario settimanale.
Mamma mia,
mi fece fare l'orario settimanale in cui effettivamente io vedevo che c'avevo molto tempo di più per studiare di quello che io immaginassi. Questo per capire. Ma andiamo
un altro brano e poi
l'ultimo contributo registrato e poi salutiamo. Penso che, insomma, sia stato, ti ringrazio Gianluca,
figurati, un piacere, anzi questo. Purtroppo dovevo anche realizzare un qualcosa, si era entrato in contatto con Tony Armetta di recente per un progetto al quale chissà se sarebbe mai arrivata risposta da chi di dovere, si era in attesa, però ecco, purtroppo
è vero,
per questo
è vero.
Evento
ma
che
chiesto
si stava costruendo
di mettervi in contatto per un progetto live che tu dovevi anche, vabbè, adesso non lo diciamo tanto,
non si farà, e quindi ci ascoltiamo un altro estratto. Thank you. E allora, un altro estratto dai Trigonos, Melanconia Princesa, e allora, siamo quasi in conclusione,
sì,
ma abbiamo
quasi
contributo.
Esatto, non poteva essere presente in diretta telefonica oggi, però ha voluto lasciare un suo ricordo. Ieri ho registrato una battuta insieme ad Alessandro Corsi, che è un bassista e un musicista eccezionale, che ha avuto a che fare anche lui tanto con Tony, sul piano musicale, artistico, ma anche umano. Mandiamo un pezzettino della nostra chiacchierata di ieri, perché è un bel ricordo anche questo. Come detto nell'introduzione, ho scelto una serie di amici, perché di questo si tratta, un po' diciamo random, ce ne saranno tanti altri probabilmente che non interverranno in questo piccolo spazio di ricordo e di dedica al nostro Tony, però insomma tant'è. Ovviamente come anche poi agli altri armettiani, agli altri bastardi armettiani, così lui ci chiamava, noi allievi. Tu sei stato il suo allievo per pochissimo tempo, va detto. Vabbè, raccontalo tu, quando hai conosciuto, come hai conosciuto Tony, quando l'hai conosciuto, racconta qualche aneddoto del vostro rapporto, in che modo vi siete conosciuti, incontrati.
Ciao Alessio, grazie a te innanzitutto, fa piacere essere qui, che insomma pur nel dolore, nello stupore, insomma, mi fa molto piacere di parlare di Tony. Io Tony l'ho conosciuto 25 anni fa e sono stato suo allievo, allora, in realtà di basso elettrico per un solo mese, perché non ho retto però davvero però a me Tony ha cambiato, facciamo lezione sul suono, semplicemente tra virgolette, quindi sul tocco. Io ero già formato, insomma suonavo già da diversi anni, però mi ha sconvolto la vita, perché per un anno sono stato quasi congelato a elaborare questa spinta pazzesca che mi ha dato, e insomma e mi porto ovviamente dietro, mi ha formato in quel senso lì in maniera pazzesca. E l'altra invece, il percorso più lungo l'ho fatto sul contrabbasso e sul solfeggio, con quale non so, ho fatto prima l'esame da pianista e poi la missione di contrabbasso. E quella è una delle cose, ora vado un po' random, però ecco, tra le cose più preziose che mi ha lasciato, perché è un percorso che ho fatto con molta fatica, anche con diffidenza, perché non, insomma, non è che proprio volevo, però alla fine poi è quello che mi sono ritrovato oggi per insomma, il lavoro che faccio, è stato fondamentale. E quindi ho voluto, insomma, credere a questa direzione che mi ha caldamente consigliato, diciamo così. E quindi questo è un aspetto, e altri aspetti di Tony Gente l'ho conosciuto appunto come maestro e poi come produttore.
Esatto, quello è anche interessante, perché lui è stato importante anche in un altro pezzo del tuo percorso artistico, oltre che nella formazione.
Certo, sì, è stato con lui il primo disco di Capolinea che ha prodotto, e poi i tre dischi con la VAG, che è il duo con la mia compagna. E lì, vabbè, è l'universo, cioè, sono milioni di ricordi, e la cosa meravigliosa è che l'ascolto che riusciva a dare nella, però anche nella grossa personalità dei suoi contributi, quindi era molto creativo, un lavoro bellissimo, chiaramente informale, cioè qualsiasi cosa arrivasse si poteva fare, ah sì, mettiamo il microfono collegato qui in mezzo, intanto arriva un vassoio di pasticcini o
esatto. Quindi,
e questo era meraviglioso, quindi sempre in ascolto, ogni cosa che si proponeva si cercava di farla, e appunto era molto bello che si inseriva sempre nelle dove c'erano magari idee poco chiare da parte nostra, cioè era tutto comunque un elaborare virtuoso. Questo era meraviglioso, che poi era, alla fine io posso dire, è la sua persona, perché l'altra parte poi è l'amico, perché poi si sviluppa l'amicizia bellissima. E era proprio così, la cosa che era meravigliosa di Tony, secondo me, era che c'era questa grande capacità umana di ascoltare. Poi è quello, insomma, che poi tu sai, ci conosciamo pure da tanto tempo, cioè tutto quello che è nato intorno a scuola, eccetera, è, cioè, una fauna umana incredibile, no? Un branco di pazzi, però tutti quanti, come dire, con la loro identità ben precisa, e questo mi ha colpito molto dal primo giorno che ho messo, poi se poi te lo racconto perché non lo ricordano.
E questo era, per motivi di tempo dobbiamo sfumarlo, ma già ha detto tantissimo Alessandro, una meravigliosa favola umana. Ecco, io mi sento molto di condividere questa definizione rispetto al portato di rapporti, di condivisione, di insegnamento che è collegato alla figura di Tony Armetta, per me, ma come vedete per tantissime altre persone.
Beh, tutte le bacheche, tante bacheche anche dei social alla notizia della sua scomparsa hanno espresso veramente tanta emozione, tanto cordoglio, tanto anche stupore per quello che era successo.
È una persona che sapeva, diciamo, stimolarti dal punto di vista della musica, della passione per la musica, del rispetto del sacrificio nei confronti della musica, in maniera burbera, in maniera brusca, ma anche in maniera empatica. E poi era sempre disponibile come insegnante, come amico, come figura di riferimento. Una figura musicale e artistica, come sempre uno dice queste cose, però che probabilmente è stata molto sottovalutata rispetto al suo valore reale. Lui per tanti anni, secondo me, ha anteposto l'amore e la passione per gli allievi, per la didattica, all'espressione delle sue enormi capacità. In questi ultimi anni si stava dedicando invece a questo, due dischi usciti nel giro di 4 anni, insomma, lo testimoniano, e niente, purtroppo è successo quello che è successo.
Sì.
Io, Gianluca, ti ringrazio tanto di questa ospitalità.
È stato un piacere, quindi ecco, raccogliere anche tante testimonianze così in diretta, che hanno fatto capire meglio magari anche a chi lo conosce di meno, ecco, il musicista, il producer, l'uomo Tony Armetta. E quindi grazie Alessio Ramaccioni per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a chi ci ha seguito e ci ha ascoltato. Invito naturalmente tutti che magari grazie a questa trasmissione, a questo podcast, scoprono o riscoprono questa figura, di andare a cercare le sue produzioni musicali, il suo, insomma, le tante belle cose che ci ha lasciato. Grazie Gianluca.
Bene, quindi tra poco arriva 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Come disco novità avremo gli Horslords e invece come disco del passato i Matt Bianco. E quindi buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, poi ci sarà tutto il resto del palinsesto: Angelo Pianizzola, Panopticon, Vanessa Next con Next Generation, Groovy Times e poi Melting Pot con Riccardo Maggini, Cats and Jammer e via dicendo. Questo solo per la giornata odierna. Io sarò di nuovo con voi venerdì dalle ore 16 con Alternitalia. Ciao ciao e buon proseguimento d'ascolto con RCA.